Buongiorno, terzo e ultimo appuntamento oggi con i 15 libri per l'estate suggeriti da Francesco Cataluccio. Buongiorno Francesco.
Buongiorno.
Allora, ne abbiamo già segnalati 10, veniamo agli ultimi 5. Libri per l'estate, appunto, no? Si ha più tempo, quindi Francesco ha deciso di segnalare 15 libri che secondo lui vale la pena di leggere o rileggere in questo periodo. Allora, Francesco, iniziamo dal primo libro che hai che vuoi segnalare, il libro di un autore viennese, Robert Neumann, I bambini di Vienna. È la storia, lo ricordiamo, della Vienna del dopoguerra, in cui un gruppo di bambini lotta per sopravvivere. Allora, di che cosa si tratta, I bambini di Vienna?
Sì, è un romanzo molto bello che appunto ricorda un po' Germania anno zero di Rossellini o Il quarto uomo, il film celebre con Orson Welles. Siamo in una Vienna sconfitta tra le macerie e in queste cantine si è ricreato una sorta di comunità di dispersi, di abbandonati, di persone allo sbando, soprattutto appunto sono bambini, ragazzini, che tentano di ricostituire un minimo di vita. E un reverendo nero americano in divisa viene a contatto con loro e cerca di farli tornare a una vita normale. In questo rapporto tra le rovine e il tentativo di ricominciare una vita partendo proprio dalle rovine c'è un quadro, secondo me, molto, molto bello di quello che significa tornare appunto alla vita, senza facili ottimismi né diciamo così, nessuna sdolcinatezza, però questo romanzo va molto a fondo nella psicologia, soprattutto di questi giovani protagonisti.
Secondo libro che vuoi consigliare è un libro di uno scrittore, giornalista russo, Nikolai Leskov, no? Che è passato in qualche modo alla storia letteraria russa e non solo, proprio perché nelle sue opere descrisse la realtà sociale, no? dell'impero, della Russia zarista nella seconda metà dell'Ottocento. Ecco, il libro che segnali è Tre giusti, perché?
Beh, appunto, Leskov era è stato definito il più russo dei grandi scrittori russi, perché forse pochi come lui conoscevano a fondo il proprio popolo. Era uno dei scrittori preferiti da Walter Benjamin, perché sapeva raccontare le storie con una maestria veramente di grande modernità. Questi tre racconti sono tre racconti diversi, sono riproposti da Paolo Nori, che oltre ad essere un ottimo scrittore è anche un conoscitore della letteratura russa e appunto un traduttore. E di questi tre racconti in particolare che portano, diciamo sì, in primo piano la figura del giusto, che è una figura che non soltanto nella cultura ebraica, ma anche nella letteratura russa è molto importante, insomma, basta pensare all'idiota di Dostoevskij. In particolare c'è un racconto, il terzo, che da solo vale tutta la raccolta. Il racconto si intitola A proposito della sonata Kreutzer e fu pubblicato postumo nel 1899. E questo è veramente un gioiello e rimanda ovviamente al famoso racconto di Tolstoi. Ecco, io consiglierei di leggersi questo racconto insieme alla sonata Kreutzer di Tolstoi, perché sono veramente due racconti straordinari.
Terza segnalazione di oggi, una segnalazione che invece ha a che fare con la saggistica, con l'arte, con l'immagine, con l'evoluzione delle tecnologie e l'influsso, l'impatto che questa rivoluzione, rapida evoluzione tecnologica ha avuto sull'immagine, sul senso appunto dell'immagine, non soltanto della fotografia ma anche di tutto quello che è cultura visuale. È appunto un libro che si intitola Cultura visuale, immagini, sguardi, media, dispositivi, un libro di Andrea Pinotti e Antonio Somaini.
I due autori di questo libro, che è un libro di studio, però è un libro che secondo me può aiutare anche durante l'estate poi a attrezzarsi meglio per la ripresa, perché pone tantissime questioni sul piatto Andrea Pinotti insegna estetica all'Università di Milano, Sapa di Milano, Antonio Somaini invece teoria del cinema dei media alla Sorbona. Loro in fondo partono da una constatazione anche abbastanza semplice, che i nuovi media, la rivoluzione digitale ha cambiato completamente anche proprio la natura stessa delle immagini. Noi viviamo immersi in un mondo fatto di immagini, però queste immagini sono innanzitutto delle immagini quasi sempre in movimento, quindi le immagini non sono più fisse, ed è necessario oggi ripensare il nostro rapporto con queste immagini e come queste immagini ci interpellino continuamente. Appunto, il fatto che non siano più delle immagini fisse fa sì che noi continuamente siamo parte di queste immagini, cioè le rivoluzioni digitali ci ha come catturati e messi dentro un universo che la cultura visuale ci propone di analizzare e di vedere, perché in fondo qui c'è in gioco una sorta di specchio continuo, dove noi siamo più, non siamo più soltanto delle persone che guardano le immagini, ma siamo delle persone che fanno parte del mondo delle immagini.
Segnalazione invece, diciamo, di un classico, no? Ogni settimana tu segnali anche un autore classico e diciamo che non è stato pubblicato nelle ultime settimane, ma che ha una lunga storia di pubblicazione. Questa settimana hai scelto Orhan Pamuk, il grande scrittore premio Nobel turco, due romanzi e un film su Pamuk. I romanzi sono Il Museo dell'Innocenza e L'Innocenza degli Oggetti, due romanzi Einaudi. Il film di Grand G su Pamuk è Istanbul e il Museo dell'Innocenza. Iniziamo proprio dal film, Francesco.
Sì, il film che è uscito nelle sale nelle scorse settimane, purtroppo per brevissimo tempo, ma forse tornerà, documenta in modo molto efficace, in modo molto poetico, la natura di questa operazione. Ecco, io credo che in questo caso si debba parlare di un'operazione che non è soltanto ovviamente un'operazione editoriale, perché qui abbiamo a che fare con un grande romanziere come Pamuk, che dopo aver scritto già dei romanzi molto importanti, a un certo punto si dedica a scrivere questo romanzo, Il Museo dell'Innocenza, che l'Einaudi pubblicò nel 2009 e che poi è stato uscito anche, si trova in edizione economica. Perché Il Museo dell'Innocenza è la storia di un uomo che si innamora di una donna, nasce nella Istanbul degli anni 50, nasce questa storia che però poi viene troncata improvvisamente da lei quando capisce che lui in realtà si sta per fidanzare con un'altra donna. Questa coppia poi si ritroveranno dopo molti anni, ma in questo periodo in cui lui si tormenta perché questa donna è rimasta nel suo cuore, lui comincia a costruire una sorta di museo degli oggetti della loro storia d'amore, che possono essere biglietti del cinema, il cinema quando andranno al cinema, possono essere appunto il menù del ristorante dove andranno a mangiare, eccetera, eccetera. Ma la cosa incredibile è che Pamuk l'ha costruito veramente questo museo. Oggi chi va a Istanbul può andare a visitarlo, e tra l'altro L'Innocenza degli Oggetti è una sorta più che di un altro romanzo, una sorta di catalogo di questo museo, un libro illustrato dove si vedano tutti gli oggetti che ci sono in questo museo. Ed è appunto il museo che va in parallelo al romanzo. E il film documenta questa storia, di questa scrittura che non è più soltanto una scrittura sulla carta, sul computer, senza una composizione sul computer di una storia, ma è anche la ricerca e l'invenzione, perché ovviamente è tutto inventato, per cui Pamuk mette in questo museo cose sue, ma anche appunto cose che trova nelle bancherelle, ricostruisce un mondo, ricostruisce la storia di Istanbul negli anni 50 e 60. E ci sono delle bacheche meravigliose, come ad esempio quella con le 1400 mozziconi di sigarette che loro avevano fumato assieme e che vengono tutte messe come delle farfalle in questa bacheca, ed ognuna è un momento di una storia. È un'operazione appunto, ma il romanzo è bellissimo, ma è tutta l'operazione che è una cosa di grande originalità e secondo me anche di grande profondità.
Veniamo all'ultima segnalazione per oggi, Francesco, Richard Mabey, I doni della natura.
Sì, è un libro un po' particolare, diciamo così, quasi di chiusura, insomma, sì, perché è un manualetto in fondo, perché questo libretto avrebbe l'ambizione di insegnarci come riconoscere, raccogliere e degustare i prodotti selvatici e commestibili, piante, erbe, fiori, frutti, bacche, funghi, eccetera, eccetera. È un libro ovviamente pieno di illustrazioni che unisce aspetti anche scientifici di descrizione di queste piante, fiori, che noi spesso ci passiamo accanto, li ammiriamo, eccetera, eccetera, ma non sappiamo, per esempio, che potrebbero essere mangiati, che potrebbero essere, dei quali ci potremmo nutrire, che hanno non soltanto una bellezza estetica, ma anche un gusto, un odore, un sapore. Ed è bello perché si può immaginare di fare una passeggiata in un bosco, in un prato, e avendo con sé questo libretto, poter raccogliere questi fiori, queste piante, queste bacche e potersi anche nutrire di queste, ma in fondo c'è la filosofia di questo libro, è il fatto che la natura, il nostro rapporto con la natura è un rapporto a tanti strati, insomma, che può essere appunto un rapporto solamente tanto estetico, guardarla, oppure proprio di entrarci dentro, ma anche appunto fare di questa natura anche una parte di noi stessi, insomma, cioè appunto gustando il sapore di questi vari prodotti della natura. I doni della natura, appunto, è il titolo, perché la natura ci dona continuamente, in modo anche sorprendente e inaspettato, tantissime cose.
Allora Francesco, ridò i riferimenti dei libri di cui ci hai parlato: Robert Neumann, I bambini di Vienna, la traduzione di Silvia Albesano, un libro Guanda, sono 214 pagine per €16,50, Nicolai Leschkoff, Tre giusti, a cura di Paolo Nori, Marcos y Marcos, sono 256 pagine per €13, poi ancora Andrea Pinotti e Antonio Somaini, Cultura visuale, immagini, sguardi, media, dispositivi, e in Audi, 294 pagine per €28, e poi ci hai parlato di Tre cose di e su Orhan Pamuk, Il museo dell'innocenza, in Audi 2009, L'innocenza degli oggetti, un altro libro in Audi del 268 pagine per €32, e poi Istanbul e Il museo dell'innocenza di Pamuk, un film di Grant G, e infine di Richard Mabey, I doni della natura, come riconoscere, raccogliere e degustare i prodotti selvatici commestibili. Piante, erbe, fiori, frutti, bacche e funghi. È un libro Vallardi, sono 256 pagine per €18. Quindi Francesco, siamo arrivati alla fine di questi tre appuntamenti con te, 15 libri per l'estate, e quindi a te buona estate. Grazie, ciao.
Buona estate anche a voi.